Allora, riprendiamo il lavoro, avremo due relazioni rispetto a quello che diceva all'inizio, forse trasversali come tematiche, perché una delle cose che avevamo chiesto a Daniele Angelucci era di farci un po' la distinzione soggettivo-oggettivo, quest'altra polarizzazione ugualmente complessa come era l'ideale. E poi De Gasperi ci parlerà sostanzialmente attorno a tre nozioni, determinazione, schema e potenzialità, che sono legate tra di loro. Ma lascio immediatamente la parola. Io prima non ho presentato, e me ne scuso, Marco, che sta facendo un dottorato di ricerca in scienze filosofiche e sociali all'Università Tor Vergata, mi è servato alla Sapienza, in tecnologia di religione, e adesso sta lavorando su Raina, quindi già nella sua tesi aveva lavorato su un'azione di Saffera che è nato in Raina. E invece Daniele Angelucci è ricercatrice alla facoltà di Filosofia dell'Università di Roma 3, di studi di Roma 3, e si è occupata in particolar modo dell'estetica letteraria di Korda, di Garden Hartmann, probabilmente all'inizio, nel senso che adesso mi diceva che si sta occupando parecchio anche di estetica legata al rapporto tra cinema e filosofia. Ricordo giusto il suo libro, L'oggetto poetico, del 2004, in cui appunto c'è anche un largo spazio dedicato a Ingarden. Le lascio subito la parola.
Grazie. Grazie a Giuseppe Di Salvatore, a Didier Gasperone, insomma, alla Fondazione per l'invito. Sì, più o meno io in questo mio intervento pensavo di riproporre quelle che sono le mie idee su questo testo di Ingarden, che ho esposto un po' anche nella postfazione alla nuova traduzione. Naturalmente, appunto, perché le mie idee non sono cambiate in questo breve resto di tempo, ma cercherò di farlo in un modo un po' diverso, in un modo, direi, forse visto che c'è il parlato, c'è la discussione anche un po' più radicale a volte, quindi poi così questo anche per animare la discussione, e anche perché in effetti leggere, rileggere alcune parti nella traduzione di Lidia Gasperoni ha così arricchito anche, no? E in qualche modo anche diversamente modulato la mia, così, le mie tesi. Quindi fondamentalmente diciamo sono quattro punti, e cioè una breve premessa su quattro momenti, diciamo così, una breve premessa su l'oggetto, il metodo, diciamo, anche da dove parte in Garden. Poi la parte centrale, proprio sulla su come si determina questo oggetto estetico in questa controversia idealismo-realismo, si determina, lo dico subito, lo anticipo, secondo me, con questa una prevalenza dell'idea del rapporto soggettivo rispetto ad altre tesi di Ingarden, ad altri momenti della sua riflessione. Terzo punto, terzo momento, diciamo, della relazione, cerco di enucleare brevemente, insomma, vediamo poi quanto tempo rimane, in quali momenti della riflessione secondo me emerge questo aspetto del rapporto soggettivo, e infine traggo alcune brevi conclusioni, o meglio una conclusione articolata in qualche passaggio. Se poi c'è un po' di tempo, magari nella discussione adesso vediamo, dico qualcosa sul tema del cinema, perché diciamo sul rapporto tra cinema e letteratura. Me ne sono occupata in realtà anche su sollecitazione del professor Scaramuzza, perché queste cinque pagine sul cinema che sono presenti nell'opera d'arte letteraria di Ingarden vengono ampliate in un articolo che Ingarden scrive l'anno su, tipo il 28, quindi proprio a ridosso della stesura dell'opera d'arte letteraria, vengono poi riprese nel corso di un ciclo di lezioni che Ingarden tiene all'Istituto di Cracovia, all'Istituto del Film di Cracovia, e poi vanno a confluire nelle Untersuchung, nella sua antologia del Kunst, e dunque appunto si arricchiscono sempre di più, ma diciamo che il nucleo è sempre questo, quindi nasce dal confronto con l'opera d'arte letteraria, questa riflessione sul cinema e con le altre arti anche. Dunque, in questo testo troviamo, direi, la più elaborata e strutturata riflessione estetica di Garten. Ho tentato di dare una definizione molto concisa di questo scritto, e cioè una descrizione strutturale dell'opera letteraria sulla scorta del metodo fenomenologico. Dico molto concisa, il più precisa possibile, in realtà non è precisa affatto, perché descrizione, struttura e fenomenologia sono già, diciamo, tre elementi che portano con sé insomma, problemi, comunque cose da dire. Anche qui brevemente, quindi se l'oggetto è questo, qual è il metodo? Il referente filosofico di Husserl, Lingarden, sono appunto le ricerche logiche di Husserl, e quindi una fenomenologia nella sua prima fase, concepita appunto come un rinnovamento del pensiero in un senso oggettivistico. Diciamo che mi ero riproposta di non dire questo slogan di Husserl abusato, quello che sto per dire, ma lo dico perché poi alla fine le generalizzazioni, le approssimazioni, insomma, nella discussione servono. Questa idea del tornare alle cose stesse, no? Questo slancio verso la descrizione strutturale dell'oggetto è quello che anima Garden e un'altra serie di allievi diretti di Husserl. Garden era stato suo allievo a Friburgo. E quindi è, diciamo, poi abbastanza nota la polemica di questo gruppo di allievi di Husserl a partire dalla pubblicazione delle idee negli anni 10. In realtà in Garden la polemica, diciamo, di Garden con Husserl si fa più viva qualche anno più tardi, e questo si vede non solo nei testi teorici ma nell'epistolario che intrattiene con Husserl appunto fino alla morte. Tanto che c'è un libro che si intitola che spiega appunto questo rapporto tra Husserl e i suoi allievi diretti, dicendo che Husserl non ha avuto apostoli ma solo apostati, no? E questo mi sembra, cioè questi allievi hanno recepito questa cosiddetta svolta dell'idealismo trascendentale, come dice anche Garden, come una sorta di tradimento. E laddove, e qui ci sarebbe un po' da discutere, in effetti, nel senso che forse hanno recepito come un tradimento un elemento, questo del ricorso alla soggettività dell'indagine husserliana dell'atto intenzionante della coscienza, come qualcosa che probabilmente era già molto operante, molto vivo sin dagli inizi della sua filosofia, sin dalle ricerche logiche. Questo ho discusso a lungo con Franzini ai tempi della pubblicazione della tesi di dottorato. Ma appunto, al di là di questo, diciamo che la preoccupazione di Garden è sempre stata quella di ribadire l'assoluta eterogeneità tra il mondo esterno e la dimensione della coscienza. Quindi appunto, qual è la definizione di questi oggetti reali, di queste cose reali che esistono pur senza essere intese. Diciamo, il punto di divergenza con Husserl nell'epistolario era questo. Ecco, perché ho fatto questa premessa sull'oggetto, che è evidente ormai anche dopo la relazione di Marco Tedeschini, e sul metodo? Perché per rendere conto di quanto questa posizione, della centralità, no? Della posizione realista di Garden nella sua riflessione. Ed è da questa controversia che, come afferma appunto Garden nella prefazione, prende le mosse questo testo sull'opera letteraria, il cui obiettivo è appunto quello di sondare questa particolare modalità di esistenza dell'oggetto estetico. Il punto, l'abbiamo già detto, è che questo oggetto estetico arriva a definirsi come un oggetto né reale né ideale, e l'opera letteraria si offre come un perfetto punto di partenza, e cioè non può considerarsi reale poiché dipendente quanto alla sua esistenza dall'atto soggettivo, e in due sensi, nel senso della produzione, della creazione artistica, e nel senso di un soggetto che l'apprende adeguatamente. E questo appunto è anche molto importante, no? C'è questa apprensione soggettiva dell'opera d'arte letteraria, la fruizione estetica, non è una fruizione, diciamo, è analoga, ma per molti versi è differente rispetto a atti coscienziali di altro tipo. In Garden dice appunto che è una sorta di sereno distacco, no? Dunque c'è da una parte una partecipazione emotiva che però deve essere caratterizzata da una distanza, dunque in qualche modo questi sono temi che sono, ricorrono nella storia dell'estetica da Aristotele in poi, quindi insomma riprende questa idea della, della apprensione estetica. Ora, certamente in Garden non trascura anche l'esistenza di un lato materiale, no? Dell'importanza dei tratti percettivi, diciamo così, dell'opera d'arte, da una parte, dall'altra questa anche non appartenenza all'ambito della idealità è confermata, poi lo dirò meglio, da una peculiare temporalità dei prodotti letterari. Tuttavia, ecco, io quello che, qui arrivo al punto, quello che mi sembra di poter dire è che sebbene in Garden cerchi di tenere insieme due aspetti, cioè per dirla proprio fuori dai denti, l'idea dell'importanza del tratto materiale, del tratto percettivo e l'idea di un ricorso ad una soggettività che però mette in campo un'apprensione che deve essere adeguata, dunque un tipo di apporto del lettore molto, molto forte. Questi due aspetti sicuramente sono tenuti entrambi in considerazione, questo è chiaro, c'è un... per questo forse anche un po' la difficoltà prima su questa idea della creazione, no? del come intendere questo Schaffen, che è prodotta, è creata, e che Schaffen, se è una creazione, naturalmente non è una creazione dal nulla, no? Quindi in Garden, per portare avanti questo discorso che è, come dire, fondamentale per tutta l'estetica, ma non solo, per l'epistemologia, chiaramente oscilla tra questi due aspetti, questi due versanti. Quello che però mi sembra di poter dire è che la dipendenza ontologica dell'arte sia l'aspetto più sottolineato, o forse in qualche modo più deflagrante, in un tipo di riflessione come questa. Dunque, naturalmente io non voglio dire che passi ad una idea appunto di una produttività creatrice del soggetto, del lettore, eccetera, in un modo sfrenato, nel senso dell'infinità delle interpretazioni, però certamente a partire da questo realismo così tenacemente affermato, l'incontro con un tipo di oggetto che è quello estetico, che determina un per far emergere le qualità propriamente estetiche, dunque per far emergere quelle qualità e quegli aspetti che determinano la sua essenza in quanto oggetto artistico, necessita di un ricorso, cioè di un apporto soggettivo così importante, mi sembra che sia un aspetto da tenere in considerazione e che poi appunto dirò più avanti quali sono le mie conclusioni in merito a questa piccola esplosione, no? nel percorso di Incarna, che comunque naturalmente ancora agli inizi, ci sono poi altri sviluppi. Mentre per esempio ho avuto l'impressione, leggendo l'introduzione di Lidia Gasperoni, poi se vuoi ne parliamo, che forse tu evidenzi più il doppio registro, cioè sei più anche qui, perdonatemi il parlato un po' disinvolto, però sei un po' più per un pareggio, no? di queste due versanti, di queste. Mentre appunto io, in un modo un po' sbruffone, ho intitolato la mia postfazione un oggetto che è un nulla, che è un'espressione gardeniana, che però naturalmente ha le virgolette, e che viene corretta, e qui lo dico quindi un po' un po' più avanti, dicendo che il suo carattere di apparenza, che attinge il suo essere e le sue fattezze dall'intenzione di Arignante, non implica che esso sia un nulla completo privo di ogni punto di appoggio. Quindi è chiaro che questo titolo ad effetto, un oggetto che è nulla, non è inteso nel senso di un nulla completo, cioè appunto non è un nulla completo, non è privo di appoggio, tuttavia ecco, voglio sottolineare soprattutto questo aspetto, cioè attraverso un atto di coscienza o un insieme di atti di coscienza, o meglio, in virtù della sua intenzionalità, questa oggettività viene, si potrebbe dire, creata, dice Kerner, sebbene in un senso del tutto particolare. Dunque, l'abbiamo già detto, insomma, la sua esistenza non è reale in quanto ontologicamente autonoma, ma trova la condizione sine qua non del suo essere e delle sue determinazioni nella circostanza di essere intesa. E poi, un passo avanti, la dipendenza del suo esistere dall'atto coscienziale è sempre nuovamente confermata dalle variazioni che si producono in essa al mutare anche minimo dell'atto soggettivo. Ora vedete bene che poi questa variazione, questa variabilità delle letture non significa una appunto infinità delle interpretazioni, questo è ovvio, però è anche, come dire, secondo me sottolineo questo aspetto, ho sottolineato e rileggendolo, insomma, sono confermo abbastanza questi miei studi di qualche anno fa, che fa una certa, fa un certo effetto, no? In questo realismo forte, pensare a queste variazioni, al minimo variare dell'apporto soggettivo. E dunque, appunto, questo atto di coscienza attribuisce all'oggetto le sue determinazioni, che sono quelle propriamente estetiche, senza che quest'ultimo le possieda come in sé immanenti, dice Encarten. E dunque l'oggetto intenzionale è veramente eteronomo, poiché esso non è una sostanza. Naturalmente sto facendo l'operazione un po' così di per tirare l'acqua al mulino, di estrapolare alcune frasi che naturalmente sono un po' bilanciate poi nel corso della trattazione. Dunque l'oggetto estetico è l'unica oggettività di tipo puramente intenzionale. Le cose reali presenti nel mondo possono possedere la caratteristica dell'intenzionalità, certo, ma senza che questa esaurisca totalmente la loro essenza. Appunto, in altre parole, esistono senza essere intese. L'oggetto estetico, invece, necessita dell'intervento di un soggetto, non solo per la sua produzione, ma anche affinché emerga nella fruizione il suo valore prettamente estetico, cioè perché si determini quell'esteticità che è la sua essenza. Allora, in quali punti prevalentemente emerge questa prevalenza dell'apporto soggettivo? Ho già parlato tantissimo senza rendermene conto, fino a mezzogiorno, vero? Tutto compreso, diciamo, mezzogiorno e un quarto.
Beh sì, no, diciamo mezzogiorno e massimo 5.
Va bene, ok. Allora, i primi due punti, abbiamo detto un po' qual è l'ambito, viene da questa fenomenologia in senso oggettivistico. Secondo punto, che cosa succede, diciamo, nell'incontro con l'oggetto estetico, che appare questa oggettività puramente intenzionale. Terzo punto, quali sono i momenti in cui emerge la prevalenza dell'apporto soggettivo, secondo me in modo molto forte. Non sto a ridire tutti gli strati perché li abbiamo già detti e probabilmente li ridiremo. Questo tema dell'indeterminatezza, secondo me, no? È uno dei punti essenziali, Unbestimmtheitstellen, punti di indeterminatezza che emergono nello strato delle oggettività rappresentate in rapporto con gli aspetti schematizzati, appunto dei momenti non positivamente determinati che necessitano di essere colmati dall'atto soggettivo. E qui è interessante, secondo me, proprio da un punto di vista estetico, diciamo, dello studio dell'opera d'arte, perché la presenza di questi punti di indeterminatezza non è legata, non è semplicemente una mancanza di informazioni sull'oggetto rappresentato, che è anche quello, naturalmente, per quanto noi possiamo descriverlo o raccontarlo con il medium linguistico tuttavia non possiamo mai esaurire completamente, no? Riempire completamente di qualità questo, questa descrizione, ma non è nemmeno quello. La cosa interessante secondo me è proprio il grado di libertà che è legato a questa indeterminatezza, cioè con il moltiplicarsi delle descrizioni qualitative si moltiplicano i punti di indeterminatezza, non si colmano. Cioè, con la ricchezza della descrizione aumentano le lacune, in un certo senso, e quindi aumenta anche la libertà del fruitore, del soggetto. Un po' anche il suo potere aumenta, ma soprattutto aumenta appunto la sua libertà di lettura. E va bene, vado un po' avanti. In Kandel si chiede a un certo punto, e questo è un tema che mi sta molto a cuore ultimamente, anche questo è veramente un motivo ricorrente della repressione estetica, come sia possibile la circostanza per la quale, cogliendo questo aspetto di indeterminatezza delle oggettività rappresentate, nel momento della riflessione, quindi il lettore lo sa che appunto si rende conto di queste lacune, tuttavia nel corso della lettura il fruitore non si accorge affatto dell'indeterminatezza dell'opera, ma accoglie le cose, gli eventi e le persone che costituiscono il mondo letterario come se fossero reali, dunque ben definiti. Questa famosa apparenza di realtà, questo coinvolgimento emotivo che ci fa immergere, no? Nel corso della lettura, e dunque secondo Kandel il lettore non soltanto acquieta questa indeterminatezza nel corso della lettura con quegli aspetti qualitativi che sono preparati, perché non sono vuoti, no? Ma sono disposti, nella traduzione preparati, mi sembra, aspetti, sì, tenuti a disposizione, perché sono ancora un po' delle reminiscenze della vecchia, mi scuso. Comunque appunto sono predeterminati, no? Da queste unità di significato. Ma la cosa interessante, appunto, ancora una volta, è che il lettore completa la rappresentazione degli oggetti andando oltre ciò che il testo esplicitamente asserisce. Quindi appunto un ruolo, si potrebbe dire, creativo, perlomeno per questo aspetto prettamente estetico dell'opera letteraria. E da qui deriva appunto l'esigenza di riconsiderare l'opera letteraria nel contesto della sua realizzazione, dunque all'interno della vita culturale e spirituale concreta. Il contatto con il lettore, appunto, è un contatto che si potrebbe dire riempiente, che si potrebbe dire vivificante. Tuttavia, qui appunto bilancio, per non andare troppo in là in questa mia interpretazione, naturalmente Kandel definisce queste concretizzazioni attuate dal lettore addirittura come contrapposte a volte all'opera in sé, che tuttavia mantiene una sua identità, perché appunto non è un nulla, semplicemente un nulla, ma è un nulla che non è privo di punti di appoggio. E quindi appunto, anche se esistono esperienze differenti nella stessa opera, bisogna aggiungere che questa difformità non fa di queste ultime qualcosa di psichico o di esperienziale completamente, che si esaurisce nell'atto soggettivo, ma appunto c'è un fondamento necessario in questo supporto oggettuale. Qui forse io penso che questo, questo aspetto qui avrebbe potuto essere trattato in un modo differente da Kandel se non avesse completamente escluso dall'opera la possibilità di una considerazione anche dell'atto creativo, dell'atto produttivo, no? Cioè, non, cioè proprio all'inizio mi sembra che se vediamo di questo non parleremo, quindi forse appunto per parlare di questa identità dell'opera anche sarebbe stato interessante comunque di aiuto capire anche l'aspetto produttivo, l'aspetto dell'autore, insomma.
È ingegneria che il sistema tecnologico non ci occupa mai, ci occupa da due, cioè della ricezione, questo è vero.
Sì, sì. Da un certo punto di vista, naturalmente, no, c'è proprio l'idea, finora abbiamo parlato solo di questo, adesso riempiamo questa lacuna e parliamo dell'oggetto, e questo secondo me è stato quello che mi ha spinto a studiare questi autori, perché volevo parlare dell'opera d'arte e non della, delle interpretazioni soggettive. Però poi alla fine, appunto, effettivamente, quando manca anche quella, quell'aspetto lì, ogni tanto, diciamo, se ne sente quasi la necessità. Però naturalmente c'era l'urgenza e, insomma, sì, è anche apprezzabile, no? Questa idea di un sondaggio fedele anche dell'opera d'arte, che è proprio quasi un amore per l'oggetto che ha la sua, insomma, il suo riscontro positivo. L'altro, l'altro punto, secondo me, in cui viene fuori, appunto, in modo evidente questo ricorso all'apporto soggettivo, è la questione della, collegata appunto a questo dell'indeterminatezza, a questo tema dell'indeterminatezza, è la questione della temporalità dell'opera. Di questo tema qui parla il professor Scaramuzza proprio nel suo libro. Ho qui una citazione, ma è presente, è una citazione da Oggetto e Conoscenza, in cui fondamentalmente, appunto, si dice, sono molto d'accordo, che il problema del tempo è centrale nell'estetica interteniana, non soltanto perché è una componente imprescindibile dell'opera letteraria, no? Tradizionalmente l'opera letteraria come arte temporale da Lessing, ma anche perché per il rilievo ontologico soprattutto, cioè la peculiarità del mondo artistico letterario, l'irriducibilità a un mondo di oggetti reali, ma anche a un mondo di oggetti ideali intemporali, si traduce in una modalità di presenza specifica nella dimensione temporale, appunto, che c'è nell'opera letteraria. Quali sono le differenze strutturali tra tempo reale e tempo dell'opera letteraria? La prima è la predominanza del presente, il rilievo del presente rispetto al passato e al futuro nella realtà. Naturalmente nessuna oggettività reale può esistere senza passare per la fase dell'essere in atto, dice Garten, mentre nell'opera letteraria c'è una sorta di allineamento temporale tra passato, presente e futuro, per cui appunto anche nel caso di una narrazione tutta al presente, questa disposizione dei piani temporali sullo stesso livello sembra permanere. Qui è interessante, sarebbe il collegamento con il cinema, che vedo sfumare man mano che passano i minuti, perché nel cinema l'aspetto di mettere in atto con il flashback è comunque una sorta di presentizzazione del passato, non c'è mai, cioè è sempre il passato che perde la sua connotazione di passato e viene appunto posto come in atto, come presente. L'altra differenza più decisiva per il mio tema tra tempo reale e tempo letterario è che, ancora una volta, negli oggetti rappresentati nella letteratura c'è un carattere indefinito. Nella realtà la sfera temporale è un medium continuo, è una dimensione ininterrotta, senza lacune. Nella rappresentazione del tempo, che avviene invece nell'opera letteraria soltanto indirettamente, questa caratteristica non può essere in nessun modo restituita. Dice in Garden, ciò che viene rappresentato è l'insieme di accadimenti che si realizzano in una specifica fase di tempo e non il tempo in sé e per sé, e qui ci chiedevamo questi studi bersoniani, cioè questa questione del tempo in sé e del tempo rappresentato in qualche modo forzatamente schematizzato. E inoltre, appunto, e qui dice Garden, anche una particolareggiata molteplicità di proposizioni significative non può rendere un evento in tutte le fasi del suo svolgimento, ma raffigurarne unicamente dei singoli momenti. E così, fondamentalmente, ecco, il punto è che avremo discontinuità, balzi nel passato, fratture, vuoti in questa temporalità che si dispiega nel racconto. Questi sono momenti la cui esistenza è deducibile, ma è appunto priva di ogni coloritura qualitativa, perlomeno preparata, messa a disposizione. In contrasto appunto invece con una rappresentazione letteraria di altri momenti che è più intensa, più viva e appunto propria di altre fasi che sono rappresentate. Dunque è il lettore che deduce questo tempo non definito, queste lacune temporali, questi punti di indeterminatezza nella dimensione temporale. Allora, arrivo alle conclusioni, appunto di questo aspetto, no? dell'apporto soggettivo. Le mie conclusioni sono che fondamentalmente, lo dico in poche parole, poi lo spiego meglio, questo incontro con l'oggetto estetico consente un ammorbidimento di un certo tipo di realismo che è abbastanza tipico di alcuni pensatori dell'incontro appunto con le tematiche estetiche, cioè è un aspetto dell'estetica molto interessante, un ammorbidimento, non voglio dire una revisione, siamo nel primo periodo, mentre per esempio per Nicolai Hartmann, che è un autore che associavo al Gardner in questo senso, si tratta proprio di un ripensamento delle questioni ontologiche, che però per me è un tratto fortemente positivo. E quindi presento queste conclusioni in quattro passaggi: un ammorbidimento appunto rispetto alle precedenti tesi che proponevano una distinzione tra oggetti ideali e oggetti reali molto netta, per cui appunto questi ultimi esistono senza essere intesi, vengono determinati in un modo un po' forte. Secondo passaggio, questo approfondimento che intorbida un po' le acque di questa fenomenologia intesa in senso oggettivistico, perlomeno in alcune lettere ad Husserl, in cui appunto c'è questa polemica con l'idealismo, questo approfondimento mi sembra in realtà un cambiamento molto positivo, cioè mi sembra un arricchimento, no? Perché introduce delle sfumature. Terzo passo, c'è un esito fortemente teorico, e questo anche molto interessante per l'estetica quando è così evidente, no? Che l'opera letteraria, oltre a rappresentare un esempio privilegiato tra tutti gli oggetti artistici, questo è chiaro per Ingarten, diventa un pretesto speculativo all'interno di una meditazione di un carattere molto più ampio, che arriva a coinvolgere appunto problemi di natura ontologica, di natura conoscitiva, cioè individua una terza possibilità di esistenza, per dirla, quindi è interessante per questo. Ecco appunto il quarto passaggio è che è interessante veramente per l'estetica, è che questo esito ontologico forte viene fuori a partire da tematiche prettamente estetiche. Dunque appunto è come se questa riflessione sull'arte, ma in generale, no? Non voglio parlare di estetica come filosofia dell'arte, sarei fuori tempo, però diciamo anche solo di estetica come teoria della sensibilità, no? di un'esperienza sensibile, questa tematica del lettore, del soggetto, del fruitore nell'incontro con un oggetto che ha appunto caratteristiche differenti, genera uno sguardo nuovo su problemi e su temi che sembrerebbero già acquisiti. Questo appunto mi sembra molto interessante. E quindi diciamo, se da una parte questo incontro, sicuramente costringendo una prospettiva un po' inedita, sembra indebolire alcune tesi, in realtà direi che ha il merito spesso di renderne i contenuti più duttili, dunque più interessanti. E tant'è vero che mi colpiva sempre che al termine di questo percorso di Gardner, di questo testo fatto anche di distinzioni, di appunto stratificazioni enumerate eccetera, alla fine Gardner arriva a definire l'opera letteraria un enigma, un mistero, che è un po' disperante dopo tutte queste pagine, ma è quanto di meglio, no? si può fare. Ecco appunto questo movimento verso una dimensione così più problematica, più ricca, più piena di sfumature, mi sembra l'aspetto interessante di questo lavoro, Tanto più in un momento in cui da un punto di vista, appunto dal punto di vista di chi si occupa di estetica, invece sono molto in diffuse, sempre più diffuse, posizioni realiste, che per esempio in un dibattito che è venuto fuori quest'estate anche sui giornali, c'è stato un convegno sul New Realism negli Stati Uniti qualche giorno fa, e appunto, diciamo, lungi da me non tenere in conto l'aspetto percettivo, l'aspetto materiale, l'aspetto oggettuale proprio, anche in senso fenomenologico, oggettivo, che mi interessa molto, tuttavia appunto è interessante come anche da questo punto di esperienza un ricorso all'apporto soggettivo sia ingiustamente inevitabile. Mi fermo qui, poi magari sul cinema.
Grazie. Allora, soggettivo oggettivo 1-0. Per assumere la tua proposta. Prima di dare la parola, abuso della mia posizione, perché c'è una questione che mi interessa molto per capire meglio soprattutto i punti che hai toccato per argomentare in qualche modo l'interesse, l'importanza della dimensione soggettiva in questo testo. Cioè, ripropongo un po' la distinzione che è venuta fuori già con Tedeschini e con Marco, la questione reale ideale, nel senso che insomma, il problema che mi sembra percorrere tutto il testo è che da una parte le analisi di Garden sono fenomenologiche, e il capitolo, no, sulle distinzioni, io non mi occuperò di questo, non mi occuperò di questo, ripropone quello che farebbe Husserl, farebbe qualsiasi fenomenologo, insomma non mi interessa, e quindi in qualche modo prende le distanze da quella realtà metafisica extrafenomenologica o insomma un soggetto puramente solipsistico, cioè, e va bene, e quindi si pone, però in realtà l'oggetto di analisi, cioè l'opera d'arte letteraria, è qualcosa che anche per l'atteggiamento naturale, cioè per un atteggiamento non fenomenologico, ci porterebbe a una considerazione tipicamente fenomenologica. Allora è come se stesse, avessi i piedi in due ambiti: da una parte fa fenomenologia e dice delle cose che potrebbe dire non solo per l'opera d'arte letterale, potrebbe dire per qualsiasi cosa, anche per la percezione, per qualsiasi cosa. Dall'altra però lo fa attraverso un esempio che, volendo, potrebbe parlare in quella direzione, indipendentemente dal fatto che ci si ponga in fenomenologia, perché l'opera d'arte letteraria ha la specificità di appunto non essere, di non avere un rimando direttamente alla realtà o di non avere, eccetera. Allora mi chiedo, non va anche per oggettivo e soggettivo fatta questa distinzione, che è la distinzione classica husserliana, rispetto alla quale diciamo che stiamo dentro o fuori la fenomenologia? Cioè di una soggettività e un'oggettività extrafenomenologiche, tipiche dell'atteggiamento naturale, per cui la soggettività è il lettore, è l'autore, è ciò che è esterno, e l'oggettività sarebbe la realtà esterna, cioè, infatti lui lo dice, no? L'oggetto libero, insomma, l'oggetto materiale, e invece un'oggettività e soggettività proprie dal punto di vista epistemologico, in questo caso fenomenologico, e per cui il soggetto è ben presente in dimensioni soggettive, ma stiamo parlando del soggetto all'interno della considerazione fenomenologica, e l'oggettività rivendicata, sì, ma stiamo parlando dell'oggettivo, non l'oggettivo della realtà, della cosa in sé, stiamo parlando dell'oggettività fenomenologica. Allora mi chiedo, 1-0, non è che si prende il gol fatto in fenomenologia e lo si esporta? Cioè, in fondo, se rimaniamo in un'ottica fenomenologica, non abbiamo il pareggio che è tipico di qualsiasi punto di vista fenomenologico, cioè il fatto che tanto più c'è una coscienza, tanto più c'è un'oggettività, non c'è veramente un dissidio in questa dimensione che avevamo detto prima, terza, insomma, almeno rispetto alla polarizzazione iniziale. Quindi questa è un po' la proposta, forse per smuovere le acque e capire se secondo te è viabile, anche rispetto all'analisi che hai fatto tu, una distinzione tra due oggettività e due soggettività, e di come purtroppo questo testo, per il fatto che scelga l'opera d'arte letteraria piuttosto che qualsiasi altro oggetto, spesso negli esempi, nelle cose, scivola, parli lettore, in qualche modo poi ritorna il lettore, in effetti la temporalità è uno di questi elementi di particolare ambiguità, secondo me, tra una considerazione che potrebbe essere quella di un atteggiamento naturale, comunque una considerazione fenomenologica, una considerazione propriamente fenomenologica.
Guarda, secondo me hai ragione, ed è vero che questo oggetto estetico è un oggetto che si propone in qualche modo qualcosa già naturalmente di molto simile all'oggetto fenomenologico. E voglio leggere poche righe, aspetta, devo prendere, dal mio libro, ma non è naturalmente una citazione dal mio libro, è una citazione di una lettera di Husserl, in cui lui... in cui lui dice, vediamo se la ritrovo nell'introduzione, dovrebbe essere facile trovarla, in cui lui praticamente parla proprio di questa analogia tra atteggiamento estetico e atteggiamento fenomenologico, un'analogia, no? al poeta. Vediamo se la trovo. È proprio qui, scusate, un momento di suspense. Non ho proprio tutta la... è tradotta tra l'altro in Estetica Monacense questa lettera, in realtà è una mia parafrasi, vabbè, comunque c'è una piccola citazione: è rilevato come la fruizione estetica nel cogliere il suo oggetto, mettendo rigorosamente fuori circuito ogni presa di posizione esistenziale, opererebbe spontaneamente quella riduzione propria della fenomenologia. Questo è Husserl che scrive a Hofmannsthal. Quindi appunto è proprio questo un po' il punto, no? Cioè, questa è la natura stessa dell'opera d'arte, che implica inevitabilmente l'atto soggettivo come apporto irrinunciabile per una comprensione, perlomeno per una comprensione dei suoi tratti estetici, che sono quelli che lo caratterizzano. E dunque per questo che per me l'estetica per questo che l'estetica è deflagrante, direi, in questi contesti qui, perché è proprio questo incontro qualcosa che naturalmente realizza questo scambio, diciamo.
Quindi la soggettività che fai vince la partita è comunque risultato all'interno dell'ottica fenomenologica.
Nel testo di carta mi sembrerebbe di sì, no?
Ok. Però a questo punto è sempre pareggiata dalla oggettività intrinseca di qualsiasi considerazione di tipo fenomenologico.
Cioè,
a questo punto. No, nel senso che dal punto di vista dopo l'ha fatta la riduzione.
Certo.
Comunque sì, l'oggettività certo. È radicalmente rivendicata e non è messa in discussione, evidentemente non è l'oggettività del mondo.
Ah certo, questo certamente, ma questo voglio dire, adesso non prendetemi come una, come dire, cioè io mi sta molto a cuore anche che ci sia un punto di appoggio, un punto di sostegno rispetto all'apporto soggettivo. Dico solo che appunto mi sembra interessante come anche una riflessione di questo tipo, che parte da questa idea, che espunge dalla riflessione questo aspetto della produzione, eccetera, riemerge comunque, e quindi riemerge non a caso proprio nell'oggetto estetico, che naturalmente propone questo tipo di rapporto con la coscienza che lo intenziona, che sarebbe quella della coscienza, insomma, dell'atto intenzionante della fenomenologia.
No,
una domanda di
io ho talmente tante cose da dire, no, ma senza questo, perché mi dà fastidio dover parlare con una persona a due metri,
perché registra. Ah, registra.
Comunque, vabbè, anche il fatto che registri
non è proprio così
universale. No, dunque, no, lei ha detto molto bene questa questione, citando poi la lettera di Husserl, poi mi aspettavo l'avrei detto io, insomma, se non diceva lei, perché è ovvio, cioè in fondo la considerazione dell'opera d'arte, no, mette in discussione il concetto di realtà generico, che non si articola più su due piani, ideale e reale, ma anche sul piano di complicità ideale-reale, che è il piano squisito del terreno fenomenologico da cui si ripartono. E qui c'è una domanda, come dire, no, anche tante altre cose da dire, ma c'è, c'è una domanda che voglio farle, proprio questa, no? Questa è la cosa più cattiva che potrei fare, no? No, proprio perché è la più intrigante, la più complicata, insomma. Giustamente, lei cita, lei stessa cita, no? Nella sua postfazione, un brano, anzi più di un brano forse, delle lettere di Husserl a Hofmannsthal, no? No, cioè Hofmannsthal a Heidegger, no?
Sì, è un brano.
Ecco, io gliele cito. Queste sono relative a due momenti in cui Husserl riceve Das Interesse Kunstwerk e quando riceve invece Fomer Kennen Das Interesse Kunstwerk. Allora, primo punto, no? Husserl si complimenta con Ingarden, dice eccetera, però è scontento che si mostra proprio sicuro della sua autosufficiente ontologia, dice, no? E aggiunge: che cosa darei, no? E lo cita lei proprio, no? Che cosa darei per poter ancora sperare che il suo spirito, ancora aperto al nuovo, ancora in movimento, sottolineo aperto in movimento, no? Anche nei principi, fosse ancora un po' scettico nei confronti dell'ontologia, direi proprio, no? Del tutto pronto a mettere ancora tra parentesi il sicuro e a meditare di nuovo sull'epoché. Cerchi di mantenersi ancora libero e in movimento, eccetera. Ecco, io quello che volevo chiederle è questo. Che cosa pensa lei, no? Che cosa ritiene lei che abbia fatto in Garden di male, no? Proprio nei confronti di Husserl, non compiendo proprio questo fatto fondamentale, fondativo della fenomenologia, che è appunto l'epoché, no? E infatti poi, quando riceve Fomer Kennen, dopo il bello anno di Natale è stato per me una gioia e una delusione, ed è il secondo capitolo, quello parallelo al primo, no? Di tutto cuore avrei gioito a una svolta fenomenologica della problematica di Darwin. Non è ancora fenomenologico agli occhi di Husserl. Come mai? Perché se io posso accennare a una risposta, no? Se io posso, è perché il terreno che si apre dopo le coche, no? Il terreno che è fenomenologicamente disponibile, l'esperienza fenomenologica, no? Che è sotto lo sguardo del fenomenologo, non è l'esperienza dell'oggetto o del soggetto, ma è l'esperienza di una complicità soggetto-oggetto, no? Che non a caso l'opera d'arte poi per prima esplicita e mette in risalto, insomma. Cioè è il mondo dell'intenzionalità fungente, in fondo, cioè l'intenzionalità che non è ancora esplicita, no? Ma che appunto già opera, insomma, a livello appunto di complicità tra soggetto e oggetto. Mi piacerebbe tanto prendere in considerazione, sarebbe tanto piaciuto che lei avesse parlato anche di cinema, mi piacerebbe tanto prendere in considerazione un'opera d'arte e poter capire cosa voglia dire questo, insomma, ma semmai dopo. Grazie.
Sono d'accordo, cioè è una questione difficile, no, la cosa che mi viene in mente è che non so se adesso sono io che do una delusione al professor Scaramuzza, è che questa abbiamo riletto recentemente insieme ai dottorandi a Roma 3 le meditazioni cartesiane,
certo, certo.
Questa epochea husserliana non esce dal solipsismo. Cioè, nelle meditazioni cartesiane a un certo punto si vede proprio che nel momento in cui Husserl comincia a parlare di intersoggettività e lo fa con questa specie di empatia, di rispecchiamento, quindi sono tramite metafore, soffre molto, no? Soffre molto, è molto, molto faticoso il testo, quindi appunto, sì, una complicità.
E il terreno che è fungente l'intersoggettività stessa, come il primo momento su cui si svolge poi la presa di coscienza dell'intersoggettività.
Sul cinema
è proprio il riferimento alle meditazioni cartesiane poi che Garten risponde a Husserl.
Ah sì, lì è vero.
E poi c'è la costituzione dell'intersoggettività e l'ultima meditazione cartesiana, no? E mostra come il terreno del solipsismo a cui metodologicamente ci si restringe è un terreno, no? che in sé contiene i germi dell'altro, del rapporto con l'altro, quindi dell'intersoggettività. l'acquisizione della soggettività è data, non è data una soggettività separata, ma è dato un terreno in cui all'interno della soggettività è già latente, presente appunto l'intersoggettività, insomma, è una possibilità.
Sì.
È bellissima la quinta meditazione cartesiana, sì, una delle più belle cose che Husserl abbia fatto. C'è un'altra cosa che Husserl tiene molto presente, sono proprio più corto del tempo, le lezioni sulla coscienza di
Tarantino,
sono bellissime anche quelle. Comunque, ecco, si ha sempre l'impressione che, insomma, Husserl insisteva molto sul fatto che non avessero capito qualcosa, queste cose che dicevano ieri, no? E io sono propenso a dar ragione a Husserl più che a loro, e leggendo loro, a trovare in loro qualcosa che rimette in discussione loro stessi, insomma. No?
Esatto.
Cosa vuol dire realismo, insomma? Cosa vuol dire? È davvero quello di Garden, insomma, no?
Da una parte, dall'altra io capisco anche questa, diciamo, insofferenza rispetto a trattati di estetica, tutti sul lato soggettivo, appunto, senza la considerazione della materialità dell'opera, dell'identità dell'opera al di là dell'interpretazione, da una parte. Quindi chiaramente questa applicazione del metodo fenomenologico delle ricerche logiche all'ambito estetico aveva proprio questa urgenza di liberarsi da questo, e dall'altra però effettivamente per
comprendere il tempo, cioè quel che nasceva allora come nuovo modo di considerare l'opera d'arte, era il più Husserl vicino al formalismo russo, no? Come il secondo sarà vicino alla teoria della ricezione, insomma, no? Ma come se fossero due ambiti separati, in realtà non è così.
Allora io avrei due domande. La prima è anche più vicina a una domanda di chiarimento sull'idea di indeterminatezza. Allora, se ho capito bene, tu hai detto due cose che sicuramente sono correlate, che però io nella lettura di Ingarten non ho trovato così chiaramente espresse. Cioè, la prima, appunto, effettivamente fondamentale, è che hai riportato l'idea di indeterminatezza anche all'interno delle letture, dicendo che appunto la ritroviamo, anzi espressa, se ho ben capito, con un maggior grado di libertà. Però mi chiedo, e poi beh, il secondo invece punto, proprio che abbiamo, è che le concretizzazioni in realtà sono proprio una saturazione, invece una determinazione necessaria di quello che appunto è stato posto a disposizione, ma è rimasto ad un grado di indeterminatezza, che quindi deve essere necessariamente riempito. Poi però appunto hai detto anche questo, avrei ritrovato che il problema delle concretizzazioni, cioè problema tra virgolette da un punto di vista estetico, è un problema, è che Garten dice che il lettore in qualche modo sembra dimenticare il grado dell'indeterminatezza, e forse potremmo anche aggiungere, oltre che il lettore, anche il critico letterario, cioè, perché poi anche qui in Garten c'è sempre un'ambiguità, lui parla del lettore, ma tu capisci anche, lui parla anche dell'interprete, cioè ne parla in maniera molto più forte del critico letterario, in quel momento dice qui devi vedere questo. E allora io mi chiedo, ma è vero, cioè secondo me deve essere vero quello che tu dici, cioè che le letture aumentano l'indeterminatezza, ma da quale punto di vista? Allora da un punto di vista intersoggettivo, e quindi è un po' che in qualche modo complica un pochino però la nostra struttura, cioè la, diciamo, possibilità di letture sempre nuove nel caso delle opere d'arte, delle massime opere d'arte, chiaro, aumenta, diciamo, le possibilità, e quindi in qualche modo si ha determinatezza e indeterminatezza. Volevi dire,
penso sì, che sia proprio
questo, però in non ce l'ho trovato tantissimo.
Questo grado di libertà
è un po' un tuo elemento, beh, legato alle concretizzazioni, cioè che aumentano in qualche modo le questo, cioè allora si tratta di un'altra forma di indeterminatezza, appunto, di un altro punto di vista ancora.
Allora, diciamo che, vabbè, io distinguevo tra il grado della riflessione, in cui naturalmente il lettore, il critico, è capace di cogliere, come dire, nell'analisi queste lacune, questi momenti, e questo va bene, e il momento della partecipazione estetica all'opera, che è appunto una partecipazione emotiva, ma anche appunto che prevede quella distanza che permette il godimento estetico, va bene. E naturalmente il lettore nel corso di questa di questo rapporto proprio con l'opera d'arte semplicemente ha un'illusione, quella che lui nel cinema chiama illusione di realtà, che è molto più grande nel cinema rispetto all'opera d'arte letteraria, perché cambia il mezzo, che non è più, appunto, non c'è più questo strato sonoro, non ricordo come l'ha tradotto, stato linguistico, diciamo, ma ci sono gli aspetti visivi e dunque c'è una illusione di realtà maggiore, e che appunto nel corso della, della lettura, della fruizione, coinvolge lo spettatore, coinvolge il lettore, non facendogli sentire, no, gli aspetti, queste lacune, questi momenti di indeterminatezza, che il lettore in qualche modo deduce e quindi colma. Quello che mi sembra interessante, io questo mi sembra che non sia un mio delirio, mi sembra di averlo colto, ma forse l'ho sottolineato di più, è che proprio perché appunto è nell'essenza dell'opera d'arte non essere tutta lì, ogni ulteriore specificazione, descrizione di quell'oggetto o di quell'evento temporale proprio nella produzione dell'opera, nella creazione dell'opera, produce o produrrebbe un maggiore, una ulteriore immersione di altre letture e di
nell'esperienza dell'opera.
Sì.
È immanente, fa parte dell'essere,
è talmente, è talmente la sua, quindi che appunto è impossibile una determinazione conchiusa dell'opera d'arte che determina, quindi ad ogni arricchimento anche nella descrizione delle qualità c'è un arricchimento della lettura, non c'è un riempimento, diciamo.
Sì. Io avevo una domanda sulla temporalità, forse ci sono
possiamo direi farlo se siamo estremamente sintetici,
risponderà no, sì o no.
Sennò non abbiamo tempo per fare la media, quindi prego. Sì.
Io giusto anche un paio di considerazioni, innanzitutto per ritornare alla questione iniziale. Il punto è che in realtà secondo me in grande fa fuori la riduzione, andando a parare sul discorso estetico. Però questo lo dico così giusto perché magari poi riprendiamo il dibattito.
Fa fuori la riduzione,
la tiene da parte. O comunque aggira il problema, tanto è che non ne parla.
La riduzione, la riduzione,
cioè il momento inaugurale della fenomenologia, diciamo così, da idee se vogliamo anche un po' prima, insomma, non viene eliminato.
E lo fa nel capitolo in cui dice no.
Parlare in maniera appunto di questa fenomenologia a prevalenza oggettivistica, insomma, particolarmente oggettivistica, e che sì, effettivamente è un leitmotiv per descrivere certi odori. Un leitmotiv che io non so fino a che punto mi convinca. Lo stesso è l'ingarda, adesso non sto più lì e non devo fare il suo lavoro, cioè non devo fare il suo lavoro, ma in questo caso lo faccio in realtà. Cioè, nel senso, non mi sembra che il discorso che sta dietro all'opera d'arte, letterata, cioè quello anche di fare il confronto appunto tra l'oggetto puramente intenzionale e l'oggetto reale, insomma, per caricare un po' questa parte. Appunto, in realtà non tanto smussa come di più, ma proprio mette in crisi un'interpretazione di questi fenomenologi, proprio così come se fossero in realtà appunto degli oggettivisti e basta. In realtà forse non è tanto, non so, questa vado per associazione, non è tanto l'opera d'arte letteraria, il libro in sé che consente questo giustetto, ma è proprio che questa interpretazione forse è stata radicalizzata un po' troppo e insomma andrebbe proprio rivista, per cui tanto in Gabbia quanto lo stesso Laila di cui mi occupo, comunque i cosiddetti fenomenologi realisti, quanto sono davvero oggettivisti in senso duro, come spesso poi questa espressione insomma,
sono telegrafica su questo, sì.
Sì, ma no, poi ti faccio una domanda che è ancora più scena. Perché tu non parli, diciamo, di green garden lì, naturalmente, cioè, forse posso capirlo, però non so, mi chiedo per chiarimento, della filosofia per certi versi dell'arte in questo caso, nel senso che alla fine lui, diciamo, per certi versi fa un'estetica tra virgolette classica, cioè lui prende l'opera d'arte letteraria e in realtà attraverso quella ci dà una partizione del mondo.
Appunto.
Quindi qualcosa che non so, mi sembrava più classico, ma forse ho offendito male.
No,
insomma.
Diciamo che appunto proprio per questo, perché è vero che parte da l'opera d'arte letteraria, si intitola questo testo, ma partire dall'opera letteraria coinvolge talmente tanti altri ambiti, che proprio l'editoria della conoscenza, no? Di ontologia, che no, non è soltanto questo, è proprio una questione di, come dire, di ambiti anche di esperienza e di.
No, però no? Io andavo nel senso di, cioè tu dici, lo dicevi per dire, non riduciamo l'estetica,
esatto,
a filosofia dell'arte,
a teoria delle arti, a filosofia dell'arte, ma pensiamo però, anche a tutto.
Però se tu dicevi sarei fuori del tempo massimo, se mi fosse una cosa del genere, allora io l'ho interpretato nel senso di, cioè, tutto sommato, non so, ecco, in Garden non è un autore di estetica in modo classico, a me sembrava eccetera.
Sì, no, sei fuori tempo massimo oggi, voglio dire, io non difendo, volevo dire questo, hai ragione, sì, complisto, non difendo l'idea di una estetica intesa come mera filosofia dell'arte, sei fuori tempo massimo, ormai da, vabbè, in Italia penso che se Garroni, se fosse ancora vivo, non mi avrebbe più parlato se avessi detto una cosa del genere, però appunto l'idea di una estetica come appunto che mette in campo la questione della sensibilità, eccetera, eccetera. Poi sì, è chiaro che l'interesse di Garcia è forte, e personalmente anche io penso che l'arte sia veramente comunque un esempio privilegiato a cui non intendo rinunciare in nessun modo, mentre alcuni attualmente lo fanno. Per esempio l'altro giorno ad una conferenza Montagni diceva: io mi occupo di estetica, non mi occupo di arte. Questo non lo direi mai, però insomma.
Siamo fuori tempo massimo, per cui, ma chiedo di mantenere la domanda sulla temporalità, perché
infatti,
penso che sarà appropriata, sarà molto, penso sarà appropriata anche a quello che ci dirà Lidia, che appunto ti ho come tematica ha scelto quella di indeterminazione, quindi la questione dell'indeterminatezza di cui si è già parlato, schema, quindi la questione dello schema, la questione della potenzialità, quindi la sua articolazione. E sicuramente la possibilità, quindi lascio subito la parola a Lidia, che sta svolgendo un dottorato all'Autentische Universität di Berlino con una tesi sulla teoria dello schematismo a partire da Kant fino ad arrivare alle prospettive contemporanee, e si occupa di filosofia del linguaggio, cioè della conoscenza, ha lavorato soprattutto su Kant e su Maimon, e ti lascio immediatamente la parola. Abbiamo avuto la postatrice, adesso la traduttrice e l'introduttrice, quindi di questo.
Sì, io ritorno un po' alla questione originaria, anche del mio interesse originario per quest'opera, perché quando Giuseppe in realtà me l'ha proposta, appena ho letto appunto, ho capito sugli aspetti schematizzati, ho trovato ovviamente un eco, cioè una forte analogia rispetto ai miei studi, cioè mi occupo di questioni di schematismo. E lo schema è una nozione molto particolare, perché in realtà quando si parla di schema si dice, si racconta la propria ricerca sulla questione di schema, tutti fanno immediatamente riferimento a Kant, e rimane un po' una nozione, quasi una finzione all'interno della filosofia kantiana, che poi sembra avere pochi sviluppi in realtà. Invece, a mio avviso, la nozione di schema ha una storia complessa, variegata nella storia della filosofia, e in Garden, a mio avviso, utilizza e impiega questa nozione di schema rispetto all'opera d'arte letteraria, non solo, come cercherò oggi un po' di mostrare, anche di problematizzare, e per me è stata una prospettiva estremamente interessante, una traccia ulteriore rispetto al mio percorso. L'uso della nozione di schema, in realtà, nella caratterizzazione degli stati dell'opera d'arte, in particolare in quella dello strato degli aspetti schematizzati, si basa sostanzialmente, molto in generale, sulla constatazione della radicale indeterminatezza dell'opera d'arte letteraria come oggetto puramente intenzionale. La stretta connessione tra lo schema e i punti di indeterminazione fa emergere da subito l'importanza teorica dello schema, che sin dalla caratterizzazione dello strato dei suoni linguistici si distingue per la sua funzione di passaggio dalla potenzialità all'attualizzazione degli aspetti. E questo sarà un tema che oggi cercherò di sviluppare, in parte in una visione anche rispetto ai testi a cui farò riferimento estranei all'opera d'arte letteraria, e poi riferendola nella parte finale esplicitamente appunto allo strato degli aspetti di schematizzare. Il mio intervento sarà articolato in generale in tre parti. Dopo una breve premessa introduttiva, nella prima parte considererò la questione dell'origine epistemica della nozione di schema nella filosofia di Ingarden, perché mi sono sempre chiesto, mi chiedo in generale quando gli autori fanno riferimento a questa nozione, ma da dove proviene in realtà questa nozione? Anche in Kant non è per niente chiaro, perché Kant a un certo punto nella sua filosofia introduca proprio una nozione come quella di schema, che è fondamentale per la sua teoria della conoscenza. A partire in particolar modo dal confronto con la concezione bersoniana di schemata de Handlung, cioè appunto gli schemi delle azioni, che mi sembra una fonte importante per Ingarden, per la nozione di schema, nella seconda parte tratterò la questione dello schema come struttura formale della rappresentazione sia di oggetti di conoscenza sia di oggetti puramente intenzionali, per cui farò riferimento anche alla teoria della conoscenza di Ingarden. E nella terza parte mi concentrerò sul significato della struttura schematica di questo secondo tipo di oggetti, appunto quelli puramente intenzionati, rilevando in che modo il riempimento materiale dello schema si caratterizzi come potenzialmente infinito. In realtà questo percorso, che nella mia relazione appunto sarà un pochino esterno all'opera d'arte letteraria, un po' ripercorre anche quella che è la struttura dell'opera stessa, perché in realtà il passaggio dallo strato della rappresentazione allo strato degli oggetti, degli aspetti schematizzati, si basa anche su una prospettiva prettamente di tipo epistemologico, perché che appunto in Gartner confronta appunto l'esempio, per esempio, della palla rossa con Parigi rappresentata nel romanzo, per cui due aspetti molto differenti. Da una parte un aspetto prettamente di conoscenza, anche un luogo di percezione, dall'altra parte invece di rappresentazione di oggetti puramente intenzionali nell'opera d'arte letteraria. Il concetto di schema si caratterizza nella riflessione di Ingarden in primo luogo come qualcosa di non completamente determinato, che assicura la permanenza di una rappresentazione. Equiparato anche ad uno scheletro, lo schema di un'opera sembra indicare la sua struttura di base, che rimane sempre quasi vuota e può essere riempita da diverse determinazioni. Per questo, se tu appunto parlavi di nulla, in realtà poi il titolo o comunque il tema di questo intervento è proprio lo schema quasi sempre vuoto, cioè mi interessava comprendere cosa significa lo schema di struttura quasi sempre vuota. Questo significato richiama quello più comune, cui spesso ci si riferisce quando si pensa ad uno schema, ossia quello di una struttura approssimativa, uno schizzo, una silhouette, tutte configurazioni che hanno un significato, seppur in parte indeterminato, appena accennato. Pensiamo a questa definizione del tempo nell'opera d'arte letteraria, in cui Ingarden scrive: il tempo si abbassa sino a divenire uno schema vuoto, che ci permette solo di orientarci nella successione temporale degli avvenimenti appena accennati. Non voglio approfondire questa citazione, non mi dilungo su questa citazione, in realtà molto importante anche rispetto alla concezione del tempo. Per me questa citazione è l'esempio o la testimonianza in Ingarden in cui lo schema, a parte tutti i tratti visivi in cui il genere è sempre legato a una nozione di schema, un'ombra, una silhouette, un schizzo appena accennato, in realtà Ingarden è una struttura indeterminata e vedremo come, ma ha una forte funzione proprio epistemologica, potremmo dire anche processuale, ma termine peraltro impiegato, centrale però anche nella mia relazione, perché mi occuperò di capire in che modo lo schema rappresenti anche un'attività, un processo. Anche nel linguaggio comune, in tedesco, il verbo schemen fa riferimento al campo semantico dell'indeterminatezza, che anche rimanendo tale ci trasmette una conoscenza. Quando in tedesco diciamo il numero schemen zu kennen sein, significa appunto conoscere qualcuno solo come un'ombra, qualcosa ovviamente come un'ombra, una sagoma. Già da questa accezione, tratta dal linguaggio comune, si comprende come la questione dello schema nella conoscenza si riferisca a una determinazione di tratti e caratteristiche, al fine non di una conoscenza pienamente determinata e completa, bensì di una conoscenza parziale, caratterizzata da una selezione particolare di tratti. Lo schema come elemento di mediazione permette di instaurare un passaggio tra la potenzialità infinita delle possibili determinazioni alla selezione di un tutto, composto solo da alcune determinazioni, ma che all'atto formato è organico e unitario. Questa unità organica, che è sì parziale, ma è completa nel suo essere parziale, si forma, si presenta come un tutto ed anche così viene qual parte recepita, che mantiene quindi, proprio grazie alla struttura schematica, una potenziale però apertura a ulteriori determinazioni, è una finzione. Il termine finzione in questo caso è strettamente legato allo schema, perché appunto nella selezione di tratti di determinazione, nella formazione di un tutto unitario che viene anche ricevuto come tale, ci troviamo di fronte a una finzione, e qui non mi dilungo sulla possibile, relazione tra una finzione e anche un rapporto sempre scettico rispetto alla finzione, in cui sempre si può riconoscere un tutto organico come tale e parziale, per cui per esempio specificare ulteriormente questo tutto con ulteriori determinazioni, quindi una finzione che non è in sé mai chiusa o estremamente rigida. E per questo in Garden, fin dalla prima lettura dell'opera, ed è questo molto è stato un interesse per quest'opera, ha veramente a mio avviso il merito di indagare la funzione dello schema come strettamente epistemica nell'ambito appunto della finzione. Inizio dunque il mio percorso trattando proprio la questione dell'origine della nozione di schema in Garden. La prima questione che vorrei appunto porre rispetto all'uso di questa nozione è da dove essa derivi, in quale orizzonte egli la sviluppi. La questione delle origini ci porta apparentemente fuori dall'opera d'arte letteraria, anche se in realtà pone in evidenza quanto la questione della finzione rientri innanzitutto nell'ambito della teoria della conoscenza. L'uso della nozione di schema è connesso al problema appunto dell'apparenza, proprio nel senso di Erscheinung, come rappresentazione unitaria a livello astratto, ma parziale nella sua concretezza, ed è fondamentale per Ingarden, il quale, sin dalla sua dissertazione sul Person e dai primi scritti fenomenologici, introduce questa nozione sempre nell'orizzonte della critica della ragion pura kantiana, facendo riferimento sia alla distinzione tra intelletto e intuizione, sia alla questione dell'Ingansich, per cui appunto facendo riferimento a questi potremmo dire due poli, da una parte la concretezza, dall'altra parte in realtà un aspetto più astratto e anche ideale. E ovviamente tra questi due poli un procedimento, in Kant quello dello schematismo, di mediazione. Lo schema assicura per Kant proprio il livello minimo della percezione e condizione dell'esperienza della costituzione del significato. Senza procedimento schematico, in realtà in Kant è molto complesso riuscire a identificare il procedimento di riferimento alla realtà e di riferimento semantico alla realtà. La critica che Garden muove a Kant è però di non aver sviluppato, e cito dalla Kundt-Lewin e Kedgen-Stupin, un'analisi immanente dell'esperienza percettiva e dell'esperienza della conoscenza delle qualità pure ideali. In fondo una critica quasi presupporre da una parte degli enti concreti, appunto, o degli aspetti strettamente proprio intuitivi, e dall'altro un aspetto prettamente intellettuale. Questa critica si muove per me, soprattutto in riferimento anche alla mia ricerca, nell'orizzonte teorico delle critiche che già filosofi come Maimon, Heata, Hamann avevano avanzato a Kant rispetto alla realtà finzionale, sia delle intuizioni sia delle categorie, introducendo da un lato degli aspetti strettamente simbolici e metaforici della conoscenza, per esempio rispetto alle categorie, che vengono appunto definite da questi autori addirittura delle finzioni, per cui viene indagato proprio il carattere strettamente simbolico dei costrutti astratti, e dall'altro, per esempio, se pensiamo a Hea, da una prospettiva anche sensualista rispetto allo sviluppo del pensiero concettuale, quasi una prospettiva anche di cognitivismo rispetto alla sensibilità. In Garden non si riferisce a questi autori, né sembra interessato a riferirsi direttamente alla filosofia kantiana, il cui trascendentalismo è mediato da Husserl e dai neocantiani. E di fatto, almeno allo stato delle mie ricerche, in Garden non si sofferma mai a trattare la teoria dello schematismo kantiano. probabilmente però, e per me questa è una traccia in generale molto interessante, ma anche riferimento soprattutto in Gatte, egli conosce l'orizzonte post-kantiano rispetto alla questione della finzione attraverso la lettura dell'opera, un'opera centrale in realtà anche nel Novecento, di Philosophie de Sals Op, che è un'opera tradotta anche in italiano come La filosofia del come se, del 1922, è un'opera di Fanga, che è famoso per essere un interprete molto significativo della critica e ragion pura, ma soprattutto per la sua riflessione sulle finzioni, la cui appunto forma linguistica è rappresentata dall'espressione als ob, cioè come se. In Garden si riferisce a quest'opera già nella lettera russa del 18 per spiegare in che modo gli ritenga sia opportuno fondare i significati del come se, cioè vale a dire i significati di oggetti puramente intenzionali, e si riferisce in modo critico anche alla teoria di Fanga, in cui la realtà dell'uso di tali significati ancora sarebbe da dimostrare. Come evidenzia la lettera Husserl, l'obiettivo di Ingarden è di fondare lo statuto della finzione non esclusivamente su uno dei due poli della controversia, la controversia tra idealismo e realismo, facendo dell'oggetto finzionale un ente del tutto trascendente e della realtà un dinanzitutto inaccessibile. Per cui anche rispetto a Fanga, che vede, scrive, il volume è estremamente denso e complesso, in cui viene proprio trattata la questione della finzione in tutti i campi, non solo appunto nella questione prettamente più di estetiche, anche lì comunque Ingarden è molto attento a vedere che c'è una sproporzione, diciamo, dell'intera analisi rispetto all'ideale e all'aspetto puramente finzionale. C'è un problema di fondazione, per esempio, della realtà e del riferimento delle finzioni alla realtà. Ripercorrendo le tracce dell'uso della nozione di schema, Ingarden si confronta proprio con questi due tipi di trascendenza, dell'idea da un lato, della realtà dall'altro, e lo fa avendo come riferimento principale gli schemi dell'azione di Bergson. Nell'opera Zugrundlegung der Kenntnistheorie, Ingarden si riferisce alla sussunzione delle intuizioni sotto le categorie nella filosofia trascendentale kantiana, ma riferimento esplicito alla nozione di schema appunto rappresentato da Bergson, il quale secondo Ingarden avrebbe il merito di individuare una dimensione immediata puramente coscienziale della datità intuitiva. All'analisi dell'intelletto e dell'intuizione, Bergson, Ingarden dedica la propria tesi di dottorato sotto la supervisione di Husserl, ed è un'opera estremamente densa, a mio avviso anche molto complessa, e l'impiego di Bergson della nozione di schemi della nostra azione è limitato alla determinazione dell'omogeneità dello spazio e del tempo. Questo è un punto importante, perché in realtà in materia di memoria, sono andata anche un giorno fa a rileggere questi passi, veramente Bergson riduce la nozione di schema rispetto alla questione dell'omogeneità dello spazio e del tempo. Lo schema è sostanzialmente il segno della nostra azione nel definire un'omogeneità del tempo e dello spazio, che non è, dice Bergson, né una proprietà delle cose né una condizione necessaria della nostra conoscenza, per cui appunto identifica una nostra azione sulla materia, ovviamente un'azione fortemente epistemica. E Ingarden invece lo dice chiaramente rispetto a Bergson, dice: ma io amplio questa nozione di schema. È vero, Bergson l'ha impiegata solamente rispetto alla questione del carattere omogeneo del tempo e spazio, ma io questa nozione di schema, che riconosco quindi apertamente anche attiva, processuale, in Bergson l'amplio, e utilizzo questa nozione anche in Bergson stesso per individuare tutti i passaggi che Bergson fa in memoria, cioè tutti i tratti di immagini, i passaggi nella memoria, per cui dice, per me sono tutti in fondo degli schemi. Carattere interessante, perché se consideriamo che comunque è proprio una tesi di dottorato, qui anche un pochino i primi germi della riflessione di Ingarden, a me sembra un tema, in realtà un aspetto estremamente interessante. Non posso ovviamente qui soffermarmi sulle diverse critiche che Ingarden muove alla teoria degli schemi dell'azione, e vorrei solamente fare riferimento a una questione, ossia se gli schemi possano essere estranei alla materia, relativi all'azione conoscitiva, che è una questione molto presente ovviamente nell'opera d'arte letteraria, anche se in forma diversa e più specifica. Secondo la lettura ingardeniana, Bergson postulerebbe la datità immanente dell'intuizione, senza però riuscire a fondarla. Egli relativizzerebbe gli schemi all'azione, che avrebbero sì quindi il merito di mostrare l'attività dell'azione conoscitiva. In Garde la chiama, proprio facendo riferimento a Bersoni, prende questa espressione, il movimento cinematografico dell'intelletto, no? Per cui l'intelletto attivo che performa, che ha la possibilità appunto di anche di creare, senza però dar conto di quell'unità, che sì relativizzata, ma per certi aspetti indipendente dall'atto coscienziale, cioè è comunque indipendente, scusate, dall'atto coscienziale, cioè comunque scontento, non si accontenta di avere un'attività, un movimento di cultura cinematografico, però che in fondo pone dei problemi rispetto alla realtà. E al contrario, Garden, per mantenere questo movimento e farlo coincidere con la verità immediata dell'intuizione, impiega la nozione di sarcofago, diremo in italiano corporamento, oggi è una nozione peraltro molto discussa, anche molto impiegata, soprattutto in ambito anglosassone, come appunto embodiment. Le categorie come schemi sarebbero quindi incorporate nella coscienza e nella materia, così da assicurare il passaggio da una forma generale, che appare sì come un'unità chiusa, a una forma invece concreta, potremmo anche dire ai casi singoli. In questo modo Ungarden trasforma il carattere relativo degli schemi bersoniani nella tensione tra l'unità e la parzialità degli oggetti funzionali, con carattere di competenza e incompetenza presente all'interno dell'oggetto funzionale stesso. Gli oggetti funzionali rimangono sì medesimi, essendo però radicalmente variabili. E su questa questione della medesimitezza, che non è stata neanche facilmente appunto traducibile, è una nozione importante per un'opera d'arte letteraria, cioè cosa significa che comunque l'opera rimanga sempre medesima a se stessa, pur però avendo un carattere di variabilità. E adesso vorrei analizzare nella seconda parte in che modo il Garden assicuri e finisca questa tensione tra determinazione e determinazione. La funzione dello schema, nella sua fluttuazione appunto di determinazioni, si trova nella zona di confine tra realtà e apparenza, in cui la finzione non è considerata come un mero oggetto fantastico, bensì come una rappresentazione quasi reale. Il quasi della rappresentazione, problematizzato già da Husserl nell'analisi della fantasia delle idee, caratterizza lo schema come immediazione, passaggio dalla potenziale completa determinazione dell'oggetto a quella che il soggetto percepisce. In essenziale frasi, la questione dello schema è connessa da Garden alla determinazione dell'oggetto di conoscenza. In quest'opera addirittura Garden dedica proprio un paragrafo alla schema fago, cioè proprio alla questione dello schema, fa dello schema una nozione centrale. E in quest'opera, inoltre, diciamo l'aspetto forse più strettamente filologico, però importante, dirà chiaramente in Garden, nella postfazione del 1961, alla sua opera, alla sua tesi di dottorato, in realtà io in questi testi ho sviluppato proprio la pars constru, cioè proprio la mia filosofia alle critiche che ho mosso a Bersoni, cioè nel testo, in realtà nella sua tesi di dottorato ho sviluppato delle critiche, ho posto tutte le questioni problematiche rispetto alla filosofia di Bersoni, successivamente, in essenziale frate, nella Brunlego, nelle opere successive, sviluppa una parte costruttiva e quindi le sue posizioni. Appunto, l'essenziale fare, in un'opera del 25, lo schema viene descritto come un gewand, una sorta di veste che esercita la funzione di supporto e al contempo dona una forma all'oggetto stesso, permettendo la sussunzione di un oggetto individuale sotto la specie generale, e quindi il passaggio da un concetto generale astratto alla determinazione, non completa o non o potenzialmente ancora da specificare, di un individuo che però ci appare come concreto. Qui in realtà in Garden fa riferimento alla questione del Merkmal, cioè come posso, della nota, cioè come posso attribuire a un oggetto particolare o a un oggetto che si presenta tale nella percezione determinate note che lo caratterizzano. In questo modo l'oggetto non compare come reale, come un qualcosa preso di per sé, bensì è colto nel suo habitus di realtà, come un quasi oggetto. Questo processo riguarda innanzitutto gli oggetti il cui statuto ontico è indipendente dal soggetto. Attraverso la rappresentazione schematica, in Garden mira contro le posizioni convenzionaliste, a mostrare come nella rappresentazione di questi oggetti si debba fare riferimento alla realtà indipendentemente dall'atto intenzionale del soggetto. Scusate, la realtà indipendente dall'atto intenzionale del soggetto. Negli oggetti di conoscenza lo schema non costituisce una determinazione assoluta dell'oggetto, bensì solamente una sua determinazione relativa. Ritroviamo quindi quel carattere di relatività degli schemi personali, la cui funzione è disegnare la relazione tra l'oggetto e la sua rappresentazione. In tale relazione si dimostra l'eteronomia stessa dell'oggetto e si presuppone la presenza di una natura e dell'essenza dell'oggetto come entità reale. La posizione Lingard è che vi siano degli oggetti indipendenti rispetto all'essere, ma per alcuni e non tutti tratti distintivi dipendenti dall'atto di conoscenza. Sullo statuto di una natura però dell'oggetto, indipendente dall'atto coscienziale, spero veramente parleremo nella discussione, perché in realtà io mi sono occupata di Lingard, ma sono in realtà anche più strano al terreno fenomenologico. E in realtà abbiamo parlato con Giuseppe anche approfonditamente, la questione di realtà, di natura, ovviamente a volte coincide veramente con l'idea della Wesenheit, proprio anche dell'essenza, ma a mio avviso è anche una nozione molto complessa in Lingard, soprattutto nel rimando alla realtà. Nella conoscenza degli oggetti puramente intenzionali, per cui facciamo un passo, o passiamo dalla definizione degli oggetti di conoscenza, in cui ho individuato anche lì una struttura di tipo schematico, agli oggetti puramente intenzionali, in cui dobbiamo distinguere due fasi. Una prima fase è prendere l'oggetto funzionale di per sé, in quanto funzione. Una seconda fase, per cui proprio quasi una fase descrittiva di definizione dell'oggetto funzionale di per sé. La seconda fase, scrive Lingard nell'essenziale flag, in realtà riguarda la comprensione. Come facciamo a comprendere l'oggetto funzionale? In fondo, questo oggetto funzionale, in qualche modo, anche se è puramente intenzionale, lo comprendiamo. E in quest'ultima fase attribuiamo delle caratteristiche all'oggetto funzionale e sviluppiamo la conoscenza di esso, vale a dire possiamo elaborare una serie di giudizi ipoteticamente veri, ipoteticamente perché ci muoviamo nell'ambito della finzione. In conclusione ci comportiamo come se si trattasse di un oggetto realmente esistente, anche se si tratta in realtà di un oggetto funzionale. I nostri giudizi sono quindi dei quasi giudizi e l'oggetto funzionale è un oggetto quasi reale. In essenziale Fargo, in Garden giunge alla seguente conclusione, voglio appunto citare questo passo perché mi sembra un pochino, poi ovviamente ne potremo discutere, il presupposto teorico alla base della teoria della conoscenza di oggetti funzionali. Scrive in Garden: la costituzione degli oggetti funzionali come oggetti autonomi di esistenza nella fantasia presuppone le idee degli oggetti, essenze reali o ideali, ontologicamente autonomi, degli oggetti dunque che hanno una propria natura su cui noi possiamo esercitare un influsso solamente a livello conoscitivo. Questo assunto teorico, connotato da un forte realismo, non mi sembra privo di complicazioni e spero che avremo appunto modo di discuterne successivamente. Sembra essere di un rapporto di dipendenza tra gli oggetti di conoscenza e gli oggetti funzionali. In comune questi due tipi di oggetti hanno il procedimento schematico, che forma una serie di caratteristiche e di caratteri distintivi attraverso cui li conosciamo. Tra di essi vi è però una differenza sostanziale che Garden definisce nell'opera d'arte letteraria, passando appunto dall'analisi degli oggetti della rappresentazione a quello dello strato degli aspetti schematizzati, e che è fondata in modo forse più preciso nell'opera Der Streit um die Existenz der Welt, in cui Garden scrive: mentre gli oggetti individuali, ontologicamente autonomi, costituiscono in linea di principio un essere chiuso, pronto, l'oggetto individuale intenzionale è rispetto al suo contenuto sempre incompleto, compreso sempre e solo nella costituzione stessa. Fine delle citazioni. Vorrei citare solamente un altro passo, anche per rientrare nell'opera d'arte letteraria, in cui viene presentata, appunto, viene approfondita questa questione tra un possibile completamento e determinazione dell'oggetto di conoscenza, completamento potenziale, possibile, mentre l'oggetto puramente intenzionale, il completamento comunque potenziale, non è proprio possibile. Cioè c'è proprio una sorta di indeterminazione costitutiva. Scrive nel paragrafo 38: in una conoscenza determinata che si compie in un numero finito di atti, non possiamo mai sapere come un oggetto reale sia determinato da ogni punto di vista, per cui prospettiva dell'oggetto di conoscenza. La maggior parte delle sue caratteristiche ci rimane sempre nascosta. Questo non vuol dire però che esso in sé non sia del tutto determinato, ma solo che tale maniera di conoscerlo, che consta nella considerazione successiva delle sue caratteristiche determinate, ci permette di coglierlo solamente in un modo non adeguato in una serie di operazioni conoscibili. E alla fine questo aspetto un pochino lo porrò in questione, anche se vogliamo, provenendo da un ambito più strettamente di filosofia trascendentale, per cui più strettamente anche kantiano, che forse mi permette anche di non cogliere veramente tutta la prospettiva, tutti i diversi strati o livelli presenti nell'opera in grande. Passo quindi alla terza parte del mio intervento, in cui vorrei tornare all'opera d'arte letteraria, e nel capitolo 9, appunto, in Garden si sofferma proprio sulla funzione peculiare degli aspetti schematizzati nell'opera letteraria. Nell'opera d'arte letteraria ci troviamo di fronte a una varietà infinita di qualità determinate, e la causa di questa potenzialità infinita risiede nel fatto che la rappresentazione delle oggettività avviene per mezzo di espressioni nominali e di intere proposizioni. All'interno della delineazione nominale sono presenti due aspetti: dal lato quello formale, che io vorrei caratterizzare come prettamente schematico, assicura l'unità dell'oggetto delineato, e dall'altro quello materiale invece ha un carattere infinito, poiché racchiude infinite possibili qualità materiali che possono determinare e specificare ulteriormente lo schema formale. Per cui in realtà io ho indicato in un primo momento un'analogia tra oggetti di conoscenza e oggetti puramente intenzionali nella struttura formale e schematica, ma la differenza che ho presentato tra questi due tipi di oggetto è ipotizzare la mia interpretazione ovviamente del testo in gardeniano, da una parte una completa possibilità di determinazione dell'oggetto di conoscenza, una impossibilità di determinazione strutturale dell'oggetto puramente intenzionale, e questo in realtà ci porta non a una dicotomia o a una contrapposizione tra questi tipi di oggetti, ma forse alla presenza del terzo oggetto, cioè dinanzi, cioè che in fondo un pochino questa cosa in sé, questo oggetto materiale in qualche modo riecheggia a partire da questi altri due oggetti. Questa è un po' contenuta anche la problematizzazione del mio intervento. Comunque, rispetto alla struttura formale dello schema, che è l'aspetto ovviamente anche molto importante, anche estremamente originale dell'opera d'arte letteraria, Pingarden scrive: per questo, nell'oggetto rappresentato, secondo il suo contenuto, è definito chiaramente in ogni suo aspetto, né è infinito il numero delle caratteristiche determinate o anche solo rappresentate che gli si attribuiscono positivamente. È delineato solo uno schema formale di infiniti punti di determinazione che rimane sempre vuoto. Assistiamo quindi a una scissione all'interno della rappresentazione dell'oggettività tra il contenuto formale e il contenuto materiale. È la formazione schematica che mantiene diversi elementi in uno stato di vera e propria potenzialità, una potenzialità strutturale che nel caso degli oggetti puramente intenzionali non può essere superata, una potenzialità che potrebbe essere avvicinata quasi a una condizione trascendentale dell'opera d'arte letteraria. Cioè, senza questa potenzialità l'opera, in realtà, l'opera d'arte letteraria non ha condizione della sua esistenza, ovviamente esistenza in senso in riferimento ovviamente alla creazione, insomma, dell'opera stessa. Nell'opera letteraria gli aspetti, scrive in Garden, una citazione, non sono prodotti attraverso l'esperienza di un qualsiasi individuo, ma hanno il loro motivo della loro determinazione e della loro esistenza in un certo senso potenziale negli stati di cose creati dalle proposizioni, vale a dire negli oggetti rappresentati da queste. Fine della citazione. gli aspetti schematizzati dell'opera d'arte letteraria sono determinati negli stati di cose creati dalle preposizioni. Sono proprio gli stati di cose che nella rappresentazione permettono quasi un ponte tra lo strato del significato, che segna l'eteronomia degli oggetti puramente intenzionali, a quello della quasi realtà degli oggetti, che segna invece il loro riferimento alla realtà, che è un riferimento del come se, ovviamente, non è un riferimento adeguazionista, non è un riferimento diretto e immediato. A questo riguardo non dovrebbe appunto stupire l'attenzione che Ingarte riserva per la teoria dell'indeterminazione nell'ambito della fisica di quanti al principio di indeterminazione di Heisenberg, perché il passaggio alla considerazione del quarto e ultimo strato dell'opera letteraria, cioè quello degli aspetti schematizzati, avviene attraverso la constatazione della radicale indeterminatezza dell'opera d'arte, un'indeterminatezza che, in analogia a quella dei quanti, costituisce un'approssimazione strutturale. No? Facevi riferimento prima a questo riferimento di Ingarden a questa teoria, e non è così semplice in effetti, no? Perché si danno anche lì, in realtà. C'è questa doppia, no, prospettiva dell'approssimazione strutturale, no? Appunto dopo Kant è stato proprio criticato, per esempio, facendo riferimento all'aumento, c'è la possibilità di un riferimento approssimativo, un'approssimazione infinita, però dall'altra parte c'è anche un riferimento a una possibile interpretazione strettamente realistica, cioè strettamente materiale. E lui gioca molto con questo riferimento a Heisenberg, che non è un unico, insomma, lui fa riferimento diverse volte a questa teoria. La natura schematica degli aspetti realizza la sintesi tra idealismo e realismo. Lo schema è un'idealizzazione, una struttura formale che permette l'autonomia delle caratteristiche concrete che sono rappresentate nell'opera letteraria. La rappresentazione, come Darstellung, si realizza nell'attualizzazione degli aspetti potenzialmente infiniti che sono pronti a disposizione, che diversi fattori, anche quelli sonori, contribuiscono a predeterminare. Scrive Ingarden: gli aspetti predeterminati e tenuti pronti a disposizione nell'opera letteraria sono determinati in genere come conformi a percezione. Solo le condizioni dell'attualizzazione di questi aspetti durante la lettura comportano le modificazioni appena trattate. E ovviamente qui il mio interesse non può, come dire, non soffermarsi su questa espressione, cioè la conformità a percezione. Qui assistiamo nell'analisi di Ingarden a un passaggio dalla struttura dell'opera alla sua possibile concretizzazione nella lettura. E a mio avviso proprio la struttura schematica che permette di conservare nell'opera una sorta di prospettivismo nella sua concretizzazione, che non per questo cessa di essere un tutto organico. E con prospettivismo, come appunto anche lui appena, insomma, ti sei riferito a questo, non intendo le diverse interpretazioni dei lettori, bensì una distinzione di livelli presenti nell'esperienza estetica. In primo luogo quella dello strato materiale dell'opera, del lettore, dell'interprete, del critico. L'opera è predeterminata grazie al suo strato materiale di per sé esistente. Il lettore, pur riconoscendo e selezionando solo una serie di aspetti determinati, scrive Ingarden, si sottomette all'opera e vive proprio quegli aspetti i cui schemi sono tenuti pronti a disposizione nell'opera. Nonostante questa selezione, il lettore, potremmo dire, percepisce l'opera come un tutto organico. Oltre al livello della comprensione dell'opera, durante la lettura possiamo considerare, per esempio, il ruolo anche dell'autore che prepara gli aspetti potenziali che saranno attualizzati successivamente dal lettore, in maniera più complessa dall'interprete. La struttura schematica, proprio perché formale, assicura la variazione del significato e permette di rapportarsi sempre dall'inizio con le determinazioni potenziali delle proposizioni. Come scrive Ingarden, questa citazione per me è fondamentale per esprimere proprio la necessità della struttura schematica, cioè senza schema non si dà opera, poi potremo discutere in che modo, sicuramente alcune questioni anche rispetto alla funzione dello schema possono essere approfondite anche, insomma, fino a... Però scrive: se l'opera letteraria o l'opera d'arte non fosse una formazione schematica, quale essa è, allora non sarebbe nemmeno possibile il darsi in tempi diversi di concretizzazioni di una stessa opera, le quali, anche se si differenziano radicalmente sotto molteplici aspetti, sono tutte espressioni adeguate dell'opera e da essa ammesse. Solo l'essenza schematica dell'opera letteraria rende questo fatto possibile e intelligibile. E qui concludo un pochino il mio percorso, passerei alle conclusioni, che spero poi insomma in realtà funga anche un pochino da diciamo, introduzione a una possibile discussione comune sulla mia relazione. La struttura schematica assicura una sorta di identità dell'oggetto puramente intenzionale senza eliminare quindi le sue possibili variazioni. Se l'opera d'arte letteraria non fosse una struttura schematica, la sua comprensione si ridurrebbe alla ricerca del significato adeguato degli oggetti rappresentati, cioè una sorta di paradigma sostanzialmente adeguazionista. La mediazione dello schema rende possibile che ogni interprete impieghi le proprie regole, sviluppi le proprie prospettive, senza minare con questo la potenziale apertura dell'opera. La realtà della conoscenza degli oggetti puramente finzionali sembra però dipendere dagli oggetti ontologicamente autonomi, come se ci fossero due piani distinti. Il primo, quello degli oggetti ontologicamente autonomi, ancorato alla realtà, e quello degli oggetti puramente intenzionali, la cui realtà si basi sulla possibilità di essere rappresentati come se fossero reali. Questa distinzione ricorda quella kantiana, e questa ovviamente è una mia suggestione, tra un livello produttivo della determinazione degli oggetti e uno meramente simbolico, riproduttivo, in cui gli oggetti possono essere di fatto conosciuti per analogia con quelli reali, per uno stato di prima determinazione in cui anche attraverso lo schema si giunge alla determinazione della rappresentazione degli oggetti, che non è una rappresentazione in alcun modo adeguazionista, cioè non è una relazione che si identifica, e poi una relazione successiva, riproduttiva, in cui in realtà ci riferiamo al primo livello di determinazione in maniera fondamentale. Questa posizione, anche discussa, Sara lo sa bene, come doppio schematismo, ha esposto la filosofia trascendentale a molte critiche, rivolte a potenziare ed estendere il processo della finzione sia nella direzione della formazione di concetti astratti, sia in quella di un'analisi cognitiva della sensibilità. Per cui questo doppio stato è già stato posto rispetto a Kant, è un percorso estremamente interessante, spesso diciamo anche poco conosciuto, della filosofia post-kantiana, che arriva in parte fino a Hegel, no, di dire ok, in realtà questo schema, questa funzione processuale, questa funzione finzionale, ma può essere ancor più potenziato a tal punto da estendere questa dimensione, per esempio riproduttiva, simbolica, estetica, anche a livello di determinazione, per cui dire in fondo questi due livelli si contaminano, diciamo. Quello che mi chiedo, quindi in un certo senso anche vi chiedo, alla fine della mia relazione, e spero sarà oggetto di discussione, è se vi sia un ambito ancora più processuale della finzione, cioè ancora più attivo, ancora più formativo della finzione, che determini gli oggetti stessi, senza il bisogno di riferirsi alla possibilità di un potenziale concreto riempimento materiale degli oggetti di conoscenza. E questa è un po' la provocazione. La risposta.
Grazie. Per quanto Kant sia importante per Garden, basti ricordare che ha tradotto in polacco la critica durante la seconda guerra mondiale, la prima critica, quindi sicuramente c'è un riferimento. Credo che su queste tematiche ci sia un ruolo più esplicito giocato da motivazioni squisitamente fenomenologiche e prefenomenologiche nel senso di Brentano. Secondo me il primo passaggio importante a tenere presente è la distinzione fra Forstellung e Darstellung, che considero uno dei punti importanti della traduzione che lei ha seguito, anche se la resa italiana secondo me è molto ambigua e in qualche modo annulla il valore di aver fatto la distinzione. Se ritorniamo a Brentano, questa è una cosa che è presente in molti fenomenologi ma che non la discutono mai, quindi è una di quelle questioni, come dire, che fa parte dell'assunto di quelle cose che vengono date per scontate da chi fa parte, diciamo, della scuola, anche se a mia conoscenza non c'è una discussione del tutto esplicita su questo. Le Forstellung sono fondamentalmente legate al momento ora, e quindi tradurle come rappresentazione sarebbe già una forzatura. Sono presentazioni, sono i primi risultati che arrivano alla mente all'interno del tempo di presenza, di cui non a caso parla Husserl nelle lezioni su cosa è l'interno del tempo. Quello che ne emerge dalla serie delle Forstellungen diventano diventa Darstellung come rappresentazione, cioè come un qualcosa in cui è già avvenuto molto, in cui ci sono intervenuti gli schemi, in cui ci sono stati riempimenti di memoria, di anticipazione, varie cose. Due frasi che lei ha citato si possono capire in modo non analogico, ma del tutto, come dire, papale, palese, trasparente da questo punto di vista. Il riferimento al movimento cinematografico, cosa, dell'intelletto, non è un riferimento al film, è un riferimento alla successione dei momenti ora che funzionano come se fosse una successione di fotogrammi, con l'unica differenza che, cioè, no, con alcune delle differenze importanti, che a differenza dei fotogrammi di un film che sono tutti uguali, della stessa durata, i momenti ora sono elastici, possono essere più lunghi o più, come dire, ristretti, a seconda di tutta una serie di modulazioni di cui poi eventualmente possiamo parlare. Così come l'idea dell'oggetto finzionale, che non vedo più quello che ho scritto, che rimane lo stesso più, pur in una serie di cambiamenti continui, ma è il modo fondamentale in cui funziona la visione. Noi vediamo un mondo di oggetti stabili, io vedo lei come lei vede me, ma in una situazione in cui gli stimoli che arrivano sono continuamente cangianti, eppure noi estraiamo automaticamente strutture che ci permettono di orientarci, per cui ad esempio le mille modulazioni di luce, di intensità diversa, vengono, per così dire, stabilizzate, annullate in quello che è un prodotto, gli oggetti, le cose che vediamo, che in realtà dal punto di vista degli stimoli non esistono in quel modo. Quindi il suggerimento che vorrei dare è: proviamo, oltre ad altre cose, ma anche a considerare questa ipotesi. Probabilmente in Gardner, e il fatto che appartenga a quella scuola rende, come dire, l'ipotesi perlomeno degna di essere presa in considerazione, ha alle spalle della sua riflessione i lavori che Husserl e altri fenomenologi hanno fatto avendo in mente la visione come struttura fondamentale e le strutture primarie della coscienza, di come lavora, quindi la fase dei momenti ora, che contiene già una sua componente schematica, nella differenza tra focus, anticipazione e ritenzione, che è la più, come dire, la più piccola forma di struttura interna che possiamo immaginare, ma che nella successione dei momenti, ecco perché poi il completamento non avviene mai, i momenti ora continuano, arrivano sempre nuove informazioni, non si può pensare di aver completato la ricezione di nuovi segnali che continuano ad arrivare, e quindi nuovi aspetti, giro attorno all'oggetto, ne vedo altre componenti e così via, e in ogni singolo momento ho la percezione di vedere un oggetto completo. Cioè, vedo lei, ne vedo ovviamente alcune informazioni minime, però la mia percezione è che lei sia un oggetto completo. Poi parlando con lei scopro altre caratteristiche e così via. E quindi c'è un continuo arricchimento dell'esperienza, anche se ogni singola fase dell'esperienza è vissuta nella forma del ho davanti a me un oggetto che è strutturalmente incompleto. Ora, l'opera d'arte, da questo punto di vista, segue un pattern che è molto simile. Noi costruiamo le nostre finzioni, ma le costruiamo nello stesso modo in cui costruiamo oggetti, solo che non le proiettiamo esternamente, per così dire, nello stesso modo in cui proiettiamo gli oggetti che vediamo, e quindi le manteniamo all'interno di quell'attribuzione di funzionalità che è tipica. Questo spiega anche la differenza fra leggere e pensare. Leggere come il momento che è focalizzato sulla serie dei momenti ora, cioè quando sono immerso nella lettura, come dire, in senso univoco, sono catturato dal flusso delle parole che leggo, cioè dai contenuti delle parole che leggo. Poi ogni tanto mi capita, mi viene in mente qualcosa, o c'è questa forma di oh, guarda, manca questo, oppure come mai quest'altro, che è la stessa differenza che esiste, se volete, fra leggere e pensare, o fra vedere e pensare, o altre componenti, diciamo, che possiamo caratterizzare in termini primari o in termini qua sto usando la terminologia dello psicologo, in termini secondari, cioè quello che viene, come dire, che arriva prima delle fasi preliminari iniziali di elaborazione, chiamiamola cognitiva, anche se è ancora precognitiva,
rispetto poi alle elaborazioni cognitivamente più sofisticate che intervengono in un momento successivo. Il lato difficile è che queste due componenti lavorano sempre in parallelo. Non è che noi prima abbiamo presentazioni e poi rappresentazioni, non è che viviamo in un mondo in cui queste due componenti sono schizofrenicamente tenute separate. Noi la presentazione è, come dire, il flusso in cui andiamo avanti, ma che è costantemente modulato, modificato, integrato, variato da memorie, aspettative e mille altre cose che entrano in gioco. Quello che fa in grande è provare a separare analiticamente, tra l'altro io l'ho letto così, queste diverse componenti e cercando di analizzarle appunto analiticamente una per una. In questo senso forse le accuse di Husserl sono un pochino ingenerose, però bisogna pensarle come, come dire, fuse, come se fossero tutte... Quindi non, come dire, non è che Kant non ci sia, però forse il primo passo di lettura di concetti, schema, eccetera, eccetera, trova abbastanza supporto all'interno della, come dire, del milieu fenomenologico in cui Kant è sempre stato un elemento importante fra questo. Per cui non... Però ecco, secondo me c'è abbastanza di suggestioni interne alla discussione fenomenologica dei primi 30 anni del secolo per fornire elementi di decifrazione di alcuni passaggi. Sono stato troppo lungo, scusate.
Rispondo in taglio alla traduzione Forstelli, su cui ci siamo confrontati lungamente. In realtà poi non c'è, poi il problema che ha proposto lei, che c'è, insomma, sicuramente è quella distinzione lì, è sicuramente più precisa di quella che forse è stata proposta, ma c'è un problema che Forstelli è quasi assente in questo testo, e questo forse ce la dice lunga.
Ma non solo, ma in realtà è questa questione, in realtà... in generale tutto il suo intervento secondo me come dire, un po' richiama questa distinzione, no? Che ho fatto, cioè in realtà anche io aspettavo anche rispetto per esempio alla percezione di oggetti visivi, no? La palla rossa, vediamo la palla rossa in un aspetto, ovviamente non vediamo contemporaneamente nell'ora il dietro della palla, eppure ovviamente sappiamo che questo dietro esiste, tutto questo problema sicuramente è stato meno toccato in questo intervento perché meno ho fatto riferimento alla nozione di aspetto. No? Mi sono più occupata della questione proprio dello schema e della sua potenzialità e meno ho fatto riferimento per cui la questione proprio direttamente dell'aspetto visivo, per cui anche dell'aspetto della sua schematizzazione, per cui assolutamente ritengo questo tipo di prospettiva da ampliare rispetto a questo tipo ovviamente di intervento e il mio percorso. Rispetto a Darstellung Vorstellung, il problema, la traduzione è appunto Darstellung, rappresentazione per Vorstellung, abbiamo, no, poi abbiamo discusso tanto su questa questione perché è stata la questione forse più complessa. Abbiamo alla fine scelto l'idea di rappresentazione mentale, ma non solo per distinguere, ma anche perché in realtà in Gardner ne parla poco e quando fa riferimento a rappresentazione lo fa da una prospettiva in realtà molto legata al soggetto che crea, che pensa, per cui una prima fase di pensiero è una rappresentazione che rimane quasi avanza l'acqua interiore soggettiva, cioè una dimensione quasi del pensiero originaria e non di una realtà originaria, una percezione originaria intuitiva che poi ovviamente caratterizza questo termine, no? Per cui è legata molto un po', tant'è che in realtà la traduzione italiana originale, che per esempio anche quella francese probabilmente sbaglia, no? Addirittura scelto immaginazione, no? Per riprodurre, però, sì, però sicuramente quando spesso mi è capitato qua di parlarne in realtà con persone legate invece a ambiti strettamente husseriani e fenomenologici, cioè l'idea di rappresentazione mentale insomma è anche molto complessa appunto per questo riferimento alla rappresentazione con una prima presentazione. Qui secondo me
capisco la difficoltà, è sì. Ovvio che non è un passaggio facile. Il problema rispetto ai dibattiti contemporanei è che suggerisce una forma di cognitivismo che dal punto di vista fenomenologico è una posizione quanto mai problematica, ecco, questo è il motivo per cui quel mentale mi aveva un po' colpito. Poi capisco che sia stato molto difficile fare una scelta, non c'è.
No, penso non solo, a parte la scelta che ovviamente poi è discutibile, però penso che sia anche interessante proprio riflettere soprattutto rispetto agli oggetti puramente finzionali, cioè la questione anche della creazione, del procedimento di creazione, anche proprio di una realtà rappresentata e narrata, sia interessante discutere su queste tre nozioni, cioè la terza è quella ovviamente di rappresentazione, perché in realtà lì si potrebbero anche individuare proprio delle distinzioni, anche delle possibili critiche a Engard, cioè rispetto a una prospettiva cognitivista che rispetto a Kant anche un pochino mostrato. E solamente brevemente su questa questione della visione e della realtà schematica sono prettamente d'accordo, cioè me ne occupo ovviamente, no, in tutte le letture, le teorie della lettura, della percezione, lo schema gioca ovviamente questa selezione di tratti nella struttura tempo-spaziale è un ruolo fondamentale. Un po' è venuto da meno perché non ho trattato la questione dell'aspetto, un po' anche perché questo mi sembrava un pochino interessante riferimento a Kant, che ovviamente non costituisce proprio il riferimento centrale, il fatto che lui mai facesse riferimento agli schemi, per esempio identificasse in persona di scena, cioè gli schemi in persona con le categorie in Kant, no? Perché allora perché non le intuizioni? No? Se proprio non, anche senza fare riferimento proprio a Kant, alla teoria dello schema, ma perché allora non fa riferimento alla realtà intuitiva, al tempo e allo spazio in Kant, rivisti in persona? Invece lui lo dice molto, lo dice quasi sempre, perché comunque Kant è sempre presente quando c'è la nozione di schema di persona, mentre sono totalmente assenti, almeno nella prima tesi, autori come Bertano, in tutti i passaggi riferiti allo schema. Perché in realtà fa questa analogia tra elemento concettuale, poi non solo elemento concettuale, cioè le categorie kantiane, che insomma è un elemento concettuale molto particolare, perché in realtà proprio le categorie sono gli schemi e non l'intuizione. Per cui in realtà trovo la sua osservazione estremamente interessante, perché secondo me pone proprio il problema un pochino anche della possibile processualità degli schemi, che secondo me è estremamente interessante, ma che va sicuramente anche approfondita, criticata in parte, perché, cioè non criticata perché è sbagliata, ma ampliata in realtà.
No, allora sempre questa cosa degli schemi che chiaramente ci intriga tutti molto. Io sono rimasta di periodo un po' spiazzata nella nota, credo, pagina 384, quando si parla di schemi pratici, si associa persona a Heidegger. E allora lì per lì ho pensato che cosa vuol dire, poi ho pensato che comunque, ora lasciando anche da parte, forse il riferimento a Heidegger ci riporta di nuovo alla mediazione kantiana, no? Perché appunto nel 29 Heidegger scrive Kant il problema della metafisica, e lì effettivamente anche tutta la cosa molto importante che tu hai detto su non solo il criticismo kantiano, ma tutte le riflessioni metacritiche che ricercano anche il problema dello schematismo, introducendo appunto una sensorialità, che è una sensorialità poi evidentemente attiva, processuale, dinamica, è lì quello che dice Heidegger sulla prima versione, no? La prima edizione della critica della ragion pura, l'81, lui no, cioè, appunto questa cosa famosa che dice che appunto Kant nella seconda edizione arretra di fronte al ruolo che aveva dato all'immaginazione nella costituzione schematica, più o meno così, ci dice Heidegger. E allora appunto però quello che verrebbe da pensare è che Ingarten arretra quando bacchetta poi sia Bresson e sia Heidegger dicendo no, porre all'origine di tutto è un po' però il problema di finzione, come ce lo descrivevi tu quando parlavi di Herder, una costruzione schematica che è una costruzione pratica, cioè una costruzione dell'organismo che interagisce a livello percettivo con il proprio ambiente, è un errore. E perché per Ingarten è un errore? Perché chiaramente, per dirla alla Vico, sì, possiamo anche dire che Homo non intelligendo fit omnia, però quello è un errore, quindi poi prima o poi dobbiamo ribaltare tutto e porre le questioni in una prospettiva conoscitiva esatta. Una nota dice questo. E allora appunto forse è stato anche, ho capito anche perché hai tralasciato il problema dell'aspetto, perché il problema dell'aspetto in qualche modo forse ti avrebbe consentito anche meno un discorso estremamente interessante che lega insieme l'organizzazione schematica a livello percettivo e in qualche modo ancora l'organizzazione schematica all'interno della funzione dell'opera letteraria. Sull'aspetto invece in Gardner è ancora più tranchant, nel senso che gli aspetti veramente li troviamo solo, e dice più volte, ce lo vuole dire, solo all'interno dell'organizzazione dell'opera letteraria, poi d'arte o non arte, e addirittura in un'opera scientifica l'aspetto, ci dice in Gatten, ci disturba, se rimaniamo a questo livello aspettuale, creato, attenzione, poi non l'aspettualità, anche su questo ti volevo fare una domanda, è creato a vari livelli, dal primo livello, no? Quello di cui ci avrebbe parlato sicuramente Federico, del volto fonico, già qui troviamo delle possibilità aspettuali, quindi poi è attraverso una connessione estremamente complessa di livelli che gioca, no? L'aspettualità. E su questo ti volevo anche chiedere una cosa che mi aveva molto incuriosito, poi sono stata un po' delusa. Aspetto è anche l'aspetto temporale, no? L'aspettualità del tempus, per citare Weinrich. E qui sembra che in qualche modo in Garten quella temporalità che è appunto squisitamente linguistica, che pure struttura in modo schematico l'opera d'arte letteraria, cosa sarebbe un romanzo, ci dice Weinrich, se non sapesse creare l'opposizione sfondo e primo piano, che la creiamo appunto in italiano tra l'opposizione tra imperfetto e passato remoto, di nuovo qualcosa che non è proprio solo dell'opera letteraria, ma che effettivamente nell'opera letteraria è tessuto in maniera privilegiata, ma che in qualche modo, diciamo, sulla temporalità il problema che volevo poi porre è quello del rapporto tra una temporalità che sembra in qualche modo esperienziale, di cui appunto parlava anche nel precedente intervento, cioè una costruzione che non è linguistica, e invece però tutta quella temporalità che passa proprio attraverso la strutturazione del linguaggio. Qui appunto proprio in quanto parlanti abbiamo un'idea della temporalità che tutto sommato anche lì direi che è abbastanza discontinua, appunto è dettata proprio dall'organizzazione aspettuale delle, che per tutte le lingue che più o meno hanno. E allora anche lì, anche l'opera d'arte letteraria è dipendente, eteronoma, e anche tra le altre cose dipendente da questi usi linguistici della temporalità. Ecco.
No, è più una riflessione.
Sì.
È una riflessione, ma no,
se tu mi puoi.
Sì, no, ma questo ovviamente è stato.
Però in maniera veramente. Perché le due dobbiamo riprendere, quindi.
Un percorso estremamente. Cioè, il mio è stato veramente un percorso, una scelta, probabilmente poi alla fine motivata anche da una sorta di analogia che vedevo anche tra Kant e la riflessione post-kantiana, proprio un tipo di critica sulla funzione. E in realtà sia l'intervento del professor Poli sia il tuo intervento mi richiamano invece quasi a un'altra, come dire, una prospettiva integrata di questo percorso che riguarda gli aspetti, in cui al significato dello schema in Garden si introduce una prospettiva che approfondisco nel mio lavoro di dottorato, ma che approfondirò ancora di più, cioè dell'aspetto come una dimensione strettamente anche percettiva e legata al carattere proprio di percezione, in cui anche questo percorso viene arricchito da una dimensione temporale, anche spaziale, più profonda, infatti anche estende la visione kantiana, e sicuramente è una storia non parallela, ma è un percorso integrato rispetto a questo.
Possiamo continuare da basso, perché un buffet mangiamo. No, purtroppo sono costretto a provare che vogliamo arrivare a avere anche uno spazio finale per la discussione, dobbiamo cominciare alle 2, quindi proprio questo.